Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. L'annuncio shock di Trump dei dazi al 30% per l'Unione Europea. Timori in Germania per la sua forte dipendenza commerciale dagli Stati Uniti. Ma quanto sarebbe sostenibile per l'economia europea un livello di quote doganali così alto e quali margini ha l'Europa per negoziare con Washington? Sentiremo l'analisi di un esperto. Non solo le zone alpine, ogni parte della Svizzera non sfugge ai pericoli naturali dovuti al cambiamento climatico, a dirlo la direttrice dell'Ufficio Federale dell'Ambiente. 1500 le vittime causate dall'eccezionale ondata di caldo di giugno in 12 città europee, lo evidenzia uno studio dell'Imperial College di Londra. Nel tennis, finale maschile a Wimbledon, grande attesa per il nuovo atto della sfida tra i due fenomeni del momento, Sinner-Alcaraz. In apertura dunque ancora l'annuncio shock di dazi al 30% per l'Unione Europea arrivato ieri da Washington. L'economia tedesca, per via della sua forte dipendenza dal settore delle esportazioni e dei suoi strettissimi legami commerciali con gli Stati Uniti, sarebbe particolarmente colpita da questa misura annunciata da Trump. Il mondo politico e quello imprenditoriale a Berlino sono molto allarmati dalle nuove minacce arrivate dalla Casa Bianca, ma credono ancora in una possibile soluzione diplomatica al conflitto commerciale. Da Berlino Walter Raue.
La lettera del signor Trump è una vergogna e arriva proprio in un momento nel quale stavamo discutendo insieme in modo costruttivo e fiducioso. Si sfoga il politico del Partito Socialdemocratico Tedesco e presidente della Commissione Commercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange. Finora la Germania era un paese che nel conflitto fra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi aveva assunto posizioni molto concilianti. La visita del cancelliere Friedrich Merz alla Casa Bianca un mese fa era andata molto bene. Donald Trump aveva definito il suo ospite tedesco come un amico e un tipo molto in gamba. E anche all'indomani dell'annuncio del presidente degli Stati Uniti di portare i dazi sui prodotti europei al 30%, la ministra tedesca dell'economia, Katherina Reich, invita alla calma. È il momento del pragmatismo e delle trattative, ha dichiarato la ministra cristiano-democratica, aggiungendo che c'è sempre tempo per discutere poi delle eventuali contromisure europee, ma non prima di aver vagliato tutte le possibilità negoziali. E anche Jens Südekum, il consigliere personale del ministro delle finanze Lars Klingbeil, non si lascia prendere dal panico. L'annuncio di Donald Trump sarebbe solo una farsa e una mossa tattica. Il presidente americano ne dice tante, ma alla fine è più agnello che lupo, sostiene Südekum. Con uno scambio commerciale complessivo dal valore di 253 miliardi di euro, gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale della Germania, prima ancora della Cina, dei Paesi Bassi e della Francia.
Ma cosa significherebbe un livello del 30% di dazi per l'economia europea? Quali conseguenze avrebbe? Lo abbiamo chiesto a Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il quotidiano economico Il Sole 24 Ore.
Beh, molto probabilmente comporterebbe un rallentamento della congiuntura, certamente, in un contesto dove l'economia europea è piuttosto debole. Il rapporto transatlantico è un rapporto molto molto importante per l'economia europea, perché ha un peso a livello annuo di circa 1500 miliardi di euro. Quindi si può immaginare l'impatto che un aumento dei dazi di questa natura potrebbe avere sulla congiuntura. Alcuni paesi verrebbero colpiti più di altri inevitabilmente. Penso in particolare ai grandi paesi esportatori come la Germania e l'Italia. Altri probabilmente riuscirebbero a cavarsela un po' meglio, ma in generale per l'economia europea una guerra commerciale con gli Stati Uniti sarebbe deleteria.
Beda Romano, quali margini di manovra ha l'Unione Europea? È ipotizzabile una risposta, diciamo, muscolosa con l'adozione di controdazi?
Nella sua risposta alla lettera del presidente americano, Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione, ha lasciato intendere che intende continuare a negoziare con gli Stati Uniti da qui al 1° agosto, ossia la data in cui dovrebbero essere introdotti i nuovi dazi americani. È vero che però i 27 sono sempre più nervosi, c'è un risentimento nei confronti del partner americano per il modo in cui il presidente sta conducendo questa trattativa con Bruxelles. Quindi il dibattito tra i 27 sarà probabilmente questa volta più acceso. di prima. Quali sono le possibilità? Prima di tutto, 3 mesi fa, la Commissione europea e l'Unione europea avevano deciso di sospendere le contromisure in risposta ai dazi americani sull'acciaio e l'alluminio attualmente in vigore. Avevano deciso di sospenderli per cercare di facilitare un accordo con gli Stati Uniti. Questa sospensione viene meno nella notte tra lunedì e martedì. Quindi i 27 devono decidere nelle prossime ore se rinnovare questa sospensione oppure se lasciarla cadere, per così dire, e quindi introdurre queste contromisure. La mia sensazione in questo momento è che si vada verso il rinnovo, perché la Commissione intende continuare a negoziare. È chiaro che rispetto al passato l'esito di questa discussione è meno certo di prima.
Non dobbiamo dimenticare poi che a livello di potere negoziale nelle mani di Trump ci sono altre forme di pressione, come l'aspetto della sicurezza del continente europeo che dipende in misura sostanziale dagli Stati Uniti.
Assolutamente, c'è questo aspetto e secondo me questo aspetto gioca moltissimo, soprattutto in questa fase della guerra russa in Ucraina, nella quale è evidente il tentativo russo di, in un modo o nell'altro, concludere il conflitto. Si stanno moltiplicando gli attacchi contro il paese e l'Ucraina è chiaramente debitrice, delle armi provenienti dall'Occidente. Questo aspetto gioca senz'altro. Dalla sua, l'Unione Europea ha uno strumento ed è quello di colpire tutte le aziende di servizi e di servizi digitali americane. Questo è un aspetto di cui si discute da tempo tra i 27. C'è grande contrasto tra i paesi membri sull'opportunità di utilizzare questo strumento perché è certamente uno strumento potenzialmente molto efficace, molto politico. Per ora l'argomento non è mai stato discusso fino in fondo, però è certamente una minaccia che aleggia a Bruxelles e a Washington.
Le considerazioni di Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Ma non c'è solo l'Unione Europea, come ben sappiamo, nel mirino di Trump. Anche il Messico ha subito ieri l'annuncio di dazi al 30%. Il presidente statunitense ha giustificato la misura dicendo che il paese non ha ottenuto sufficienti risultati nel combattere il narcotraffico e nel colpire i cartelli della droga che operano in Messico. Per la presidente Claudia Sheinbaum rimangono comunque margini di manovra per negoziare. Sentiamo la nostra collaboratrice dell'America Centrale, Laura Daverio.
Bisogna mantenere la calma per affrontare qualsiasi problema, è stata la prima risposta di Claudia Sheinbaum. La presidente ha aggiunto che le negoziazioni continueranno, ottimista di poter raggiungere condizioni migliori. Con queste parole, Sheinbaum conferma un approccio prudente, evitando dichiarazioni forti che possano offendere Donald Trump o interventi come dazi reciproci adottati invece da altri paesi. La presidente gode di ampio consenso all'interno del paese, ma cresce la frustrazione per le molte concessioni fatte agli Stati Uniti, mentre il Messico continua ad essere sotto costante minaccia commerciale. Il rapporto con gli Stati Uniti è fondamentale per l'economia messicana. L'80% delle esportazioni è diretto verso il mercato statunitense, dove il 69% della verdura e il 51% della frutta sono importate proprio dal Messico, che è anche una base manufatturiera chiave per le industrie nordamericane. Quando è iniziata la presidenza Trump, il Messico si trovava già sull'orlo di una recessione economica. Attualmente, tra i due paesi, non si applicano dazi sui prodotti coperti dall'accordo di libero commercio, una condizione incerta in vista di agosto. Sheinbaum ha voluto ribadire che, sebbene le trattative rimangano aperte, la sovranità del Messico non è in discussione. Lo ripete ogni volta in risposta al fatto che il presidente Trump leghi dazi al traffico di droga, arrivando in passato a minacciare interventi militari in territorio messicano.
In Svizzera, ora, dove i pericoli naturali come frane o inondazioni preoccupano le autorità federali. In futuro, a causa del cambiamento climatico, questo tipo di minacce aumenterà, non risparmiando alcuna parte della Confederazione. Le contromisure, però, ci sono, da Berna Annariva.
Siamo più vulnerabili, la Svizzera è più vulnerabile. E l'indiziato numero uno è il cambiamento climatico. Non è particolarmente incoraggiante l'analisi di Katrin Schneeberger, direttrice dell'Ufficio federale dell'ambiente, intervistata dal Sonntagsblick. Il riscaldamento globale si manifesta, secondo l'esperta, in varie forme. Si fanno più frequenti e più intensi inondazioni, incendi boschivi, ondate di calore e frane. E qui la mente corre al recente dramma del villaggio vallesano di Blatten, anche se, dice la direttrice, le analisi sull'accaduto sono ancora in corso ed è presto per trarre conclusioni. Il cambiamento climatico si riversa però non solo ad alta quota, ma anche nei centri urbani, poli spesso densamente edificati, dove l'acqua, in caso di forti piogge, stenta a defluire, una difficoltà che oggi genera la metà dei danni da inondazione. Di fronte a tali scenari, la Confederazione però è attiva, precisa Schneeberger. Di recente è stato lanciato un progetto per incentivare l'adeguamento o gli adeguamenti al cambiamento climatico. I fondi stanziati possono essere investiti in iniziative puntuali, per esempio un rivestimento stradale innovativo che contribuisca a rendere le città più fresche o alberi speciali che proteggano dagli smottamenti i centri abitati e l'infrastruttura stradale. Il progetto è per così dire vittima del suo successo. L'interesse è massiccio, a medio termine addirittura maggiore, conclude la direttrice, dei fondi messi a disposizione.
Abbiamo sentito quanto detto nell'intervista alla Sonntagsblick dalla direttrice dell'Ufficio federale dell'ambiente. Quali altri temi di rilievo, Maria Iannuzzi, troviamo oggi sulla stampa domenicale?
Dallo Matin Dimanche arriva la ricetta per ridurre la spesa sanitaria di 30 miliardi all'anno entro il 2040. Si parla di terapia d'urto, di riorientamento globale dell'assistenza sanitaria. Secondo un recente studio della società di consulenza Deloitte, di cui parla domenicale, la Svizzera potrebbe limitare l'aumento dei costi concentrandosi sulla prevenzione delle malattie. E stando a Deloitte, i costi della salute salirebbero, in assenza di un cambiamento di approccio, a 163 miliardi di franchi all'anno contro i 131 miliardi se si ponesse l'accento sulla prevenzione. I risparmi verrebbero generati dalla riduzione delle spese per terapie e riabilitazione.
Ecco Maria, ma di quale tipo di prevenzione si parla?
Il termine non è chiaramente definito, può comprendere l'informazione del pubblico, l'educazione dei giovanissimi, parametri sociali, economici, ambientali. Deloitte auspica da canto suo una prevenzione che utilizzi l'intelligenza artificiale e applicazioni che promuovono uno stile di vita sano, nuovi metodi diagnostici come il sequenziamento del DNA. L'obiettivo non è solo vivere più a lungo, ma soprattutto vivere in migliore salute.
Lasciamo i costi della salute, ci sono altri temi che fanno discutere.
Il Sonntagsblick parla dell'onda antiabortista che sta dilagando in Svizzera, in linea con lo spirito del tempo. Da Donald Trump a Viktor Orban a Giorgia Meloni, tutti adottano misure per rendere difficile alle donne l'interruzione della gravidanza. In Svizzera l'aborto è consentito nelle prime 12 settimane, ma la ricerca del domenicale mostra, anche attraverso la testimonianza di una donna che ha fatto questa scelta, che non è così semplice e chi compie questo passo rischia di essere confrontato con il disprezzo. Gli ostacoli sono grandi, il tabù, lo stigma sono enormi e le campagne antiabortiste in Svizzera alimentano tutto questo. Esiste una rete che si estende fino al Parlamento a Berna. La presidente di APAC Swiss, del gruppo di lavoro sull'aborto e la contraccezione, conferma la crescita di questo clima antiabortista che viene percepito anche dai ginecologi aperti a questo argomento.
Ecco Maria, in chiusura di questa carrellata sulla stampa domenicale, vogliamo parlare di quello che è definito lo stress da densità. Che cosa si intende?
Treni, appartamenti, piscine, la Svizzera sembra proprio soffrire di stress da densità. E la NZZ am Sonntag si è chiesto se questo stress è reale o è immaginario. E per rispondere ha fatto un paio di conti. Ecco, per quanto riguarda per esempio gli ingorghi stradali, le lamentele sono giustificate. E questo perché l'espansione delle infrastrutture di trasporto in realtà è rimasta ben al di sotto della crescita demografica. La stessa constatazione vale anche per le FFS che queste, pur avendo aumentato i propri servizi a un ritmo superiore a quello della popolazione, ecco, hanno visto però una crescita della domanda ancora più rapida.
Maria Iannuzzi, la sua lettura della stampa domenicale. Noi, prima di chiudere, vogliamo occuparci del tentativo degli studiosi di tirare dei primi bilanci dell'eccezionale ondata di calore che nella seconda metà di giugno ha colpito gran parte dell'Europa. Dai primi dati emerge un aumento della mortalità dovuto proprio al gran caldo. Ci dice di più il nostro collaboratore scientifico Francesco Suman.
Uno studio dell'Imperial College di Londra ha stimato quante morti legate al caldo ci sono state non in tutta Europa, ma solo in 12 città europee, dal 23 giugno al 2 di luglio. In queste città sono riconducibili al calore 2.300 decessi circa. Milano, la città più colpita, seguita da Barcellona e da Parigi. Ma il dato più significativo è che se negli ultimi due secoli non avessimo riscaldato il pianeta di circa un grado e mezzo, questo numero sarebbe stato tre volte più piccolo, circa 800 decessi. Questo significa anche che 1500 persone in quei pochi giorni sono morte a causa del cambiamento climatico. Questo è il messaggio forte di questo studio.
Francesco, questo genere di studio ha dei precedenti o costituisce una novità nel suo campo?
Secondo i dati dell'Agenzia Europea Copernicus, il mese di giugno appena trascorso è stato il terzo più caldo di sempre in Europa, superato solo da giugno 2023 e da giugno 2024. È stato persino più caldo invece del giugno del 2003, un evento che fu vissuto come eccezionale. Da allora non abbiamo fatto abbastanza in termini di riduzione delle emissioni e delle temperature, ma abbiamo fatto progressi sul fronte scientifico. 20 anni fa, infatti, non avevamo a disposizione gli studi di attribuzione come quello appena pubblicato. Questi studi oggi ci permettono di sapere quanti decessi da calore sono attribuibili al riscaldamento globale oppure quanto i temporali sono resi più violenti dal cambiamento climatico. Oltre ad aiutare a progettare politiche di mitigazione e adattamento, gli studi di attribuzione oggi vengono utilizzati anche nelle cosiddette climate litigations, le cause climatiche, cioè azioni legali che vengono mosse da associazioni o cittadini contro aziende energetiche o stati ritenuti responsabili della crisi climatica.
Francesco Suman, gli studi, nuovi studi sull'impatto del cambiamento climatico. Noi ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione, buon proseguimento d'ascolto.